corso le operazioni di sbarco degli attivisti della flottiglia arrestati ieri da Israele. 87 sono in sciopero della fame contro il proprio rapimento illegale e chiedono il rilascio. 29 gli italiani trattenuti, tra cui il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, presidio fuori da Montecitorio. Il governo chiede la loro liberazione, ma non condanna esplicitamente le violazioni di Tel Aviv. 20 accordi commerciali e un'intesa di massima sull'opera simbolo dell'amicizia speciale tra Russia e Cina, il gasdotto siberiano, l'incontro tra Putin e Xi Jinping, tra affari e accuse, velate ma non troppo agli Stati Uniti. Nella dichiarazione congiunta la critica alle politiche aggressive, egemoniche e neocoloniali di alcuni stati. Dazi, dall'Europa via libera all'accordo commerciale con gli Stati Uniti, ok ad un testo che mette in sicurezza l'Unione dalle giravolte di Trump. L'intesa si può sospendere se la Casa Bianca non rimuoverà entro quest'anno le tariffe su acciaio e alluminio. La strage di Calenzano chiuse le indagini sull'esplosione nel deposito di carburante che causò la morte di 5 persone, 9 gli indagati, tra cui 7 dirigenti dell'ENI. La procura parla di errori gravi e non scusabili, non rispettate le procedure di sicurezza. 12:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Come sentivate, sono dunque iniziate le operazioni di sbarco al porto di Ashdod in Israele dei 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia, abbordati e arrestati in alto mare dalla Marina di Tel Aviv. Tra questi, diverse decine sono in sciopero della fame. I dettagli in studio Alessandra Tommasi. Alessandra.
Buongiorno Mattia, come dicevi stanno sbarcando in questi minuti in Israele gli attivisti della flottiglia arrestati dopo l'assalto alle 50 barche della missione. Durante uno degli abordaggi, tra l'altro lo ricordiamo, la Marina israeliana ha anche aperto il fuoco contro una delle imbarcazioni. 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame contro il proprio rapimento illegale, ha fatto sapere la flottiglia, ma anche in solidarietà con tutti i detenuti palestinesi. Una volta a terra cominceranno le operazioni di identificazione. Tel Aviv ha detto che chi ha bisogno di cure mediche verrà assistito, c'è da vedere però se succederà, e ci sarà quindi il trasferimento in carcere. Poi c'è da capire se gli attivisti firmeranno il documento che Israele ha messo davanti anche a chi era stato arrestato nella precedente missione, cioè un foglio in cui dovranno dire di essere entrati illegalmente nel paese per quanto portati ad Ashdod dallo stesso Israele. E a questo seguirebbe l'espulsione dal paese in 24 ore. Se si rifiuteranno di firmare, la detenzione potrebbe arrivare fino a 72 ore. Visto il trattamento subito dagli attivisti nelle scorse occasioni, c'è preoccupazione sia per le ore trascorse sulle navi prigione di Israele, sia per il trattamento che potrebbero subire in carcere. Mattia.
Grazie Alessandra. Sono 29 gli italiani trattenuti da Israele e portati adesso ad Ashdod, tra questi anche il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Caro Tenuto. Per lui e gli altri attivisti oggi c'è stato un presidio fuori da Montecitorio. Riccardo Ricciardi, capogruppo 5 Stelle alla Camera, era lì.
Israele può fare quello che può fare perché gliel'abbiamo permesso come Italia, come Unione Europea, e quindi chiaramente nel momento in cui vedi che puoi aggredire, puoi fare un genocidio, puoi bombardare paesi sovrani e nessuno ti sanziona, nessuno interrompe un accordo commerciale, è evidentemente che continui a fare quello che puoi fare, anche andare in acque internazionali, prendere delle barche battenti bandiera italiana, degli attivisti italiani come europei o di altri paesi, portarli nelle tue carceri. Se quell'esercito non fosse l'esercito israeliano ma fosse di qualsiasi altro paese del mondo, la comunità internazionale reagirebbe.
La prima volta che accadde ci fu anche una grande mobilitazione.
Io penso che se dopo mesi siamo ancora qua in piazza, qua con le bandiere, e questa mobilitazione è viva, è un grandissimo segnale.
Il ministro degli esteri italiani ha chiesto il rilascio immediato degli italiani trattenuti, ma dal governo non è arrivata nessuna condanna esplicita di Israele delle sue violazioni del diritto internazionale. Da Roma, Anna Bredice.
Da ieri sera molti familiari delle persone fermate, da poco fatte sbarcare al porto di Ashdod, non hanno più contatti. Questa mattina erano e si trovano ancora ad un presidio davanti a Montecitorio perché al Parlamento e al governo chiedono di attivarsi immediatamente e non consentire all'esercito israeliano di andare andare oltre ad ogni violazione del diritto internazionale. La Farnesina questa mattina ha dato notizia dello sbarco del primo gruppo di attivisti della flottiglia e ora dal consolato dovrebbero attivarsi per prestare assistenza e agevolare il loro ritorno in Italia, chiedendo che vengano rispettati e tutelati la loro incolumità. Ma è l'intero contesto di violazione del diritto ad essere messo al centro delle proteste degli attivisti che un mese fa furono fermati e poi tornati in Italia, e dei familiari di chi ora è in stato di fermo, e sono persone appunto che hanno partecipato alla protesta. Oggi Crosetto nel pomeriggio è atteso al Question Time per rispondere ad una domanda dei 5 Stelle, che hanno un loro deputato sulla flottiglia ora fermato e che a Crosetto chiedono di sospendere ogni accordo di associazione Italia-Israele, di attivarsi per le sanzioni contro il governo di Netanyahu. I passi del governo di Meloni contro Israele sono stati tiepidi. Meloni ha annunciato di voler sospendere il rinnovo automatico dell'accordo militare contro Israele, ma si chiede di più di fronte a violazioni continue da parte dell'esercito israeliano. Linea allo studio.
Il ministro delle finanze israeliano Smotrich ha ordinato l'evacuazione del villaggio palestinese di Khan al-Ahmar in Cisgiordania. La sua una risposta alla richiesta della Corte Penale Internazionale, che ha emesso nei suoi confronti un mandato di arresto. Il ministro aveva definito l'atto una dichiarazione di guerra. Il villaggio beduino è situato lungo la strada tra Gerusalemme e Gerico ed è da anni al centro di un contenzioso legale sulla sua demolizione. In passato la Corte dell'Aia ha emesso altri mandati di arresto per politici israeliani, per quanto Tel Aviv non riconosca la giurisdizione del tribunale. Tra questi c'è anche il premier Netanyahu. L'ordine internazionale è pericolosamente vicino a un ritorno alla lotta per il potere in stile legge della giungla. Lo ha detto Xi Jinping in occasione della visita di Stato di Vladimir Putin a Pechino. Senza citare la situazione in Medio Oriente o paesi specifici, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di un coordinamento internazionale più forte tra Mosca e Pechino. In una dichiarazione congiunta, i due paesi hanno condannato la logica egemonica di alcuni stati. Al centro della visita di Putin ci sono però soprattutto gli affari. Cina e Russia hanno firmato 20 accordi commerciali e raggiunto un'intesa sul gasdotto Power of Siberia 2. Ascoltiamo Gabriele Battaglia, ora in Cina.
Ha fatto una vera e propria cerimonia anche della firma di tutta una serie di accordi. Sono accordi che, oltre al commercio, insomma, le tradizionali materie del commercio, includono anche la tecnologia, l'energia, naturalmente, trattandosi di Russia e Cina. L'accordo più importante è quello di questo gasdotto, il gasdotto Power of Siberia 2. La Russia dice che si è raggiunto gli accordi di massima sia sul tracciato sia sulla costruzione, dovrebbe passare dalla Mongolia, e restano da definire alcuni dettagli, ma si sa che il diavolo sta nei dettagli. Di questo progetto si parla di anni, 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 però se andrà veramente in porto è interessante notare che dovrebbe fornire la Cina 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che arrivano dai giacimenti dell'Artico e della Siberia, e il fatto interessante è che è una cifra, diciamo una quantità paragonabile alla capacità annuale che aveva il gasdotto Nord Stream.
In Lituania le autorità dello Stato sono state portate in via precauzionale nei bunker antiaerei dopo che è stato avvistato un drone vicino al confine con la Bielorussia. Anche gli abitanti sono stati invitati a ripararsi nei rifugi. Dopo l'allarme è stata avviata un'attività di pattugliamento del confine aereo da parte delle forze della NATO di stanza nel paese. L'allarme è rientrato qualche ora dopo. In Europa oggi è arrivato il via libera con gli Stati Uniti all'accordo sui dazi al 15% sui prodotti europei. Le istituzioni di Bruxelles e Strasburgo hanno messo a punto un testo per mettere in sicurezza per quanto possibile l'Unione dalle giravolte di Trump. Se la Casa Bianca non rimuoverà le tariffe su acciaio e alluminio, l'accordo infatti potrà essere sospeso. Il servizio.
Non sempre ottieni ciò che desideri, ma se ci provi puoi ottenere ciò di cui hai bisogno. Con le parole dei Rolling Stones, il capo negoziatore del Parlamento europeo Bernd Lange ha presentato l'intesa raggiunta questa notte con i 27 governi UE, che ha dato il via libera all'accordo commerciale con gli Stati Uniti dell'estate 2025, dopo mesi di rinvii causati dalle minacce di Washington. A Strasburgo è arrivato l'ok su un testo che include tutta una serie di garanzie per l'Unione, vista l'assoluta imprevedibilità del presidente Trump. E allora, le due istituzioni dell'UE hanno previsto, prima di tutto, un termine all'accordo per il 31 dicembre 2029, che richiederà una proposta della Commissione per prorogarlo, e un meccanismo di salvaguardia nel caso in cui la differenza di dazi, al 15% quelli statunitensi e a zero quelli europei, dovesse causare un rischio per l'industria e l'agricoltura europea. Ma soprattutto ci sono due nuove clausole di sospensione. La prima si attiverà se gli Stati Uniti non rimuoveranno entro il 31 dicembre 2026 i dazi superiori al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio. La seconda se non rispetteranno gli impegni prendendo di mira l'Unione o uno dei suoi membri, anche con una minaccia reale per il futuro. A questo punto manca solo l'ok formale sia dal Parlamento sia dal Consiglio e l'accordo entrerà poi in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma se nel frattempo Trump dovesse stracciare l'accordo, siamo pronti a reintrodurre i nostri dazi, ha avvertito l'eurodeputato tedesco Lange. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Integrazione dei giovani migranti a rischio con i provvedimenti della destra e l'allarme di 27 organizzazioni nel giorno in cui è iniziato al Senato l'iter del DDL Immigrazione. Il provvedimento prevede infatti la limitazione a 19 anni del sostegno per i migranti arrivati soli in Italia durante la minore età, una riduzione che rischia di interrompere i loro percorsi di inclusione e incidere in modo significativo sulla vita di migliaia di adolescenti arrivati soli in Italia. Giusy Dal Conso di Save the Children è tra le 27 ONG che hanno scritto a governo e Parlamento.
Questa norma va a bloccare questa possibilità modificando un articolo della legge Zampa, che è la legge sui minori non accompagnati, che consente ai ragazzi, dietro decisione del Tribunale per i minorenni, di continuare a essere assistiti dai servizi sociali fino a 21 anni. Questa norma limita la possibilità ai soli 19 anni. Questo per un ragazzo cambia molto. Questa norma, per come adesso, consente di prolungare l'accoglienza del minore se ne ha bisogno fino a 21 anni, perché non è ancora autonomo, sta facendo un corso di formazione, ed è una possibilità che la legge riserva ai ragazzi che hanno intrapreso un percorso di inclusione. Quindi spesso ragazzi che sono ben avviati in questi percorsi ma semplicemente non li hanno terminati. Ritrovarsi senza accoglienza, senza supporto sociale a 19 anni può semplicemente voler dire ritrovarsi senza possibilità economiche, senza un lavoro, ed è per questo che in 27 organizzazioni, tra le quali ActionAid, Caritas, Oxfam, Amnesty, chiediamo al Parlamento di non approvare questa modifica, perché impatterebbe sul futuro, sull'inclusione, sulla stessa coesione sociale, andando a colpire una fascia così fragile di migranti che appunto sono gli adolescenti soli.
Un agricoltore è morto in un incidente sul lavoro nelle campagne del Foggiano, si chiamava Raffaele Sacchitelli, aveva 34 anni. L'incidente nel comune di Orta Nuova, secondo una prima ricostruzione, l'agricoltore era alla guida di un muletto quando il mezzo si è ribaltato, travolgendolo. La Procura di Prato ha chiuso l'indagine sulla strage di Calenzano, l'esplosione al deposito carburante di Eni che nel dicembre del 2024 causò 5 morti e 27 feriti. Sono 9 in totale gli indagati, di cui 7 dirigenti di Eni accusati a vario titolo di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e lesioni. Per l'accusa alla base dell'esplosione ci furono gravi errori e non scusabili, così dice l'accusa. Se fosse stata effettuata un'adeguata analisi dei rischi e se fossero state seguite correttamente le procedure di sicurezza, l'incidente poteva essere previsto. Si attende ora la richiesta di rinvio a giudizio. Laura Scalia fa parte della segreteria della Camera del Lavoro di Firenze.
Finalmente siamo arrivati alle conclusioni dell'indagine, perché 2 anni non sono poche per sapere esattamente quello che è successo nel rispetto di chi è morto in quel luogo di lavoro, per i parenti delle vittime e anche insomma per la società civile. La Procura ha messo in fila le cose e ha individuato insomma quelle che sono le responsabilità di chi poi è la gestione di quello stabilimento. Quel luogo di lavoro, come tanti altri luoghi di lavoro, hanno necessità di un'accurata valutazione dei rischi. Possiamo dirci che lo stabilimento di Eni, proprio per la pericolosità che porta in sé, non soltanto per chi ci lavora ma anche per chi lo attraversa, cioè coloro che andavano a fare rifornimento per poi portare fuori il prodotto, andava fatta una valutazione di rischi accurata, Probabilmente anche con una maggiore attenzione rispetto a quello che erano, per esempio, le successo, il rischio esplosivo. Quindi, se le indagini hanno portato a evidenziare che probabilmente ci sono gravi errori di valutazione dei rischi, probabilmente sono state ravvedute delle situazioni in cui anche il minimo basilare probabilmente non sono state rispettate.
12:45 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 15:30, una buona giornata.